I santi canonizzati del giorno. Beati Giovanni e Maria Diulo Dalman e altri 190 martiri del settembre 1792. Pio XI, il 17 ottobre 1926, proclamò beati 186 sacerdoti del clero secolare e regolare, 4 laici e un fratello delle scuole cristiane, massacrati per la loro fedeltà alla Chiesa tra il 2 e il 3 settembre 1792 in 4 luoghi diversi di Parigi. Nell'abbazia di Saint-Germain-des-Prés, nel convento dei Carmelitani Scalzi, nella prigione di La Force, nel seminario di San Firmino. Diamo soltanto una relazione generale degli avvenimenti ben conosciuti tramite i racconti di testi oculari sfuggiti all'eccidio. I documenti ufficiali andarono distrutti nell'incendio che devastò il palazzo comunale 1871 in cui erano custoditi. Ma non dovettero essere numerosi, perché l'iniziativa dei massacri partì da una trentina di facinorosi che seppero trascinarsi dietro circa 200 scalmanati, agendo arbitrariamente e mettendo il più delle volte i commissari della Comune di Parigi di fronte al fatto compiuto. Molte sono le cause che provocarono la rivoluzione francese. Lo scadimento del prestigio della monarchia in seguito al troppo lungo regno del dissoluto Luigi XV, 1715-1774. Il deficit sempre crescente delle finanze dello Stato. Le incongruenze strutturali dello Stato francese. Il grave squilibrio nel sistema fiscale che pesava quasi tutto sul terzo Stato, costituito da rurali e braccianti. Gli anacronistici privilegi dei nobili e dell'alto clero, i quali accentravano nelle loro mani i 2/3 del suolo nazionale, senza pagare tasse. Le teorie degli illuministi e degli enciclopedisti, e specialmente le idee di Gian Giacomo Rousseau. Quando Luigi XVI, uomo retto ma monarca mediocre, convocò gli Stati Generali, 1 maggio 1788, i nobili credevano di poter rendere intangibile la loro esenzione fiscale. Il re sperava di piegare la resistenza nobiliare e attuare la riforma finanziaria con l'appoggio del terzo Stato. I privilegiati intendevano umiliare la monarchia per ribadire le proprie secolari esenzioni. Il terzo Stato, invece, e i patrioti volevano farla finita con l'assolutismo, il privilegio e la disuguaglianza sociale. Poiché i nobili durante i lavori non erano disposti a concedere che la votazione si facesse per testa, nel timore di perdere la preponderanza, il terzo Stato si proclamò Assemblea Nazionale, 9 luglio 1789, trasformatosi presto in Costituente. I suoi lavori furono influenzati dalla volontà di 600.000 parigini, esacerbati dalla scarsità delle derrate, l'aumento dei prezzi e la disoccupazione. La loro effervescenza aumentò quando il re licenziò il ministro Necker, l'idolo delle folle per le riforme filantropiche da lui introdotte. Eccitate da oratori popolari, il 14 luglio diedero l'assalto alla Bastiglia, la fortezza in cui si chiudevano i condannati politici, simbolo dell'assolutismo regio. Il terzo Stato adottò la tattica di accomunare i propri interessi con quelli del popolo, per potersene servire e controllarlo. La municipalità di Parigi fu perciò riformata e venne organizzato un corpo di guardie nazionali. Tuttavia una grande psicosi collettiva di paura si diffuse per tutta la Francia, motivo per cui, mentre i rurali si organizzavano e assaltavano i castelli dei signori a difesa dei loro raccolti, i nobili abbandonavano il suolo della patria. Il re, invece di accettare la monarchia temperata, pensò che la salvezza del suo trono non potesse venire che dall'aiuto dei sovrani stranieri. I parigini, per assicurarsi della lealtà e del sovrano e dell'assemblea, vollero che da Versailles si trasferissero a Parigi. L'opinione pubblica era creata ed eccitata dai vari clubs o sezioni rivoluzionarie e dai giornali. Sotto la loro spinta, l'Assemblea, il 4 agosto, votò l'abolizione dei privilegi feudali e, il 26, fece propri i concetti politici del Rousseau e dell'Illuminismo, con la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. D'ora innanzi la sovranità risiederà nella nazione e al re sarà riservato un diritto puramente negativo, quello di porre il veto a una legge. La riforma amministrativa e giudiziaria si ispirerà al duplice criterio del decentramento e dell'elettività, e il sistema fiscale al criterio della proporzionalità dell'imposta alla capacità contributiva di ciascheduno. Già dal novembre del 1789, su proposta del vescovo di Autun, Maurizio de Talleyrand, i beni della Chiesa erano stati posti a disposizione della nazione, a carico della quale sarebbero passate le spese del culto, dell'assistenza e dell'insegnamento. Nel febbraio del 1790 l'Assemblea negò valore ai voti solenni e il 12 luglio dello stesso anno votò la Costituzione civile del clero. Il nuovo statuto modificava con atto unilaterale il concordato stipulato dalla Francia con Leone X nel 1516 e, ispirandosi a dottrine gallicane e febroniane, implicava principi dottrinali e disciplinari in antitesi con quelli della Chiesa. Fu ridotto il numero delle diocesi a 83, una per dipartimento, dipendenti da 10 sedi metropolitane. Vescovi e parroci, come gli altri funzionari dello Stato, venivano eletti dai cittadini. Il metropolita avrebbe conferito loro l'investitura. Al Papa si sarebbe data semplicemente comunicazione dell'avvenuta elezione e investitura. Vescovi e parroci diventavano così funzionari dello Stato, al quale dovevano prestare giuramento e dal quale ricevevano un adeguato trattamento economico. Parte degli ecclesiastici si mostrò favorevole all'innovazione perché non metteva apertamente in questione la fede e i costumi. Parte invece le si oppose perché sembrava diretta a creare una chiesa nazionale scismatica. Il 27 novembre 1790 l'Assemblea ingiunse ai vescovi e ai parroci, sotto pena di destituzione, di giurare la Costituzione che persino il re aveva accettata. Il clero francese attese dal Papa una parola orientatrice. Giunse il 10 marzo 1791, dopo 8 mesi, e suonò condanna della Costituzione civile del clero, perché sacrilega, scismatica, distruttrice dei diritti del primato della sede apostolica e della Chiesa. Allora, nella stessa assemblea, su circa 300 rappresentanti del clero, solo un centinaio di preti e 7 vescovi giurarono. La maggior parte dei sacerdoti diede ascolto alla voce del supremo pastore. Contro i refratari incominciò la lotta e la persecuzione, che durò sotto tutti i governi rivoluzionari, nonostante fossero sostenuti dalla maggioranza dei fedeli. Crescendo le pressioni contro coloro che non avevano prestato il giuramento, molti di essi sfuggirono all'estero. Altri, nella primavera del 1791, si rifugiarono a Parigi, presso collegi diocesani o comunità sacerdotali, in case prese a pigione, specialmente nel quartiere del Lussemburgo. Siccome non esercitavano funzioni ufficiali di ministero, si ritenevano dispensati dal giuramento e sufficientemente protetti da un relativo anonimato. La condanna papale della Costituzione civile del clero scosse profondamente anche l'animo religioso del re. Sentendosi sempre meno disposto ad approvare i lavori della Costituzione, pensò alla fuga, 21 giugno 1791, ma fu scoperto e ricondotto a Parigi. la popolarità che ancora godeva andò in fumo. Tra i rivoltosi si fece strada l'idea repubblicana. L'Assemblea legislativa, succeduta alla Costituente, 1 ottobre 1891, e dominata dai Girondini, ebbe una parte determinante nel trascinare il re alla guerra, propugnata dai rivoluzionari come una crociata di libertà per tutta Europa, e scoppiata appena Francesco II, imperatore d'Austria, impose alla Francia la restituzione di Avignone, tolta al Papa dopo la condanna della Costituzione civile del clero, 20 aprile 1792. L'Assemblea legislativa accentuò pure i progetti antireligiosi della Costituente, spingendoli fino al parossismo. Il 29 novembre 1791 i Girondini decretarono di considerare sospetti di ribellione contro la legge e di cattive intenzioni contro la patria gli ecclesiastici che entro gli 8 giorni non avessero prestato il giuramento prescritto. La primavera del 1792, l'esercito francese subì rovesci su rovesci da parte della coalizione austro-prussiana. Allora aumentò l'esasperazione contro il clero che non aveva prestato il giuramento. Quando un notevole gruppo di sacerdoti francesi, rifugiatisi a Roma, ottenne da Pio VI un'aperta dichiarazione in favore dei coalizzati contro la Francia, i deputati dell'Assemblea videro in ogni prete refrattario al giuramento un nemico della nazione. Il 27 maggio 1792 essi decretarono la deportazione di qualsiasi ecclesiastico che non avesse prestato il giuramento e che fosse stato denunciato da 20 cittadini. Il re oppose il suo veto, ma restò lettera morta. Allora altri numerosi preti si rifugiarono a Parigi presso case religiose senza che il direttorio dipartimentale della Senna li molestasse. Il 20 giugno la folla invase le Tuileries, dimora della corte, e per 2 ore sfilò davanti al re, schiacciato nel vano di una finestra, e lo insultò, ma non riuscì a fargli cambiare idea riguardo al veto. Il 10 agosto l'Assemblea, a rimorchio degli estremisti, sospese Luigi XVI dalle sue funzioni e ne trasferì i poteri a un comitato esecutivo provvisorio, di cui era animatore l'avvocato Giorgio Danton. Il 23 agosto cadde in mano al nemico la fortezza di Longwy e il 2 settembre quella di Verdun. Nella capitale crebbe la paura di un'invasione austro-prussiana e di conseguenza si scatenò un'ondata di odio contro i traditori della patria, aristocratici ed ecclesiastici. Il furore popolare fu manovrato dalla Comune di Parigi e dal medico sanguinario Jean Paolo Marat, direttore dell'Ami du Peuple. Anche i parlamentari ne subirono il deleterio influsso e lasciarono fare. Si giunse così alle stragi di settembre, preludio di quelle del terrore, più lunghe e più gravi. I massacri dei nobili e degli ecclesiastici rinchiusi nelle prigioni furono determinati dalle sezioni rivoluzionarie, specialmente da quella del quartiere del Lussemburgo, dove si trovavano molti preti nascosti nelle case religiose e in piccoli alberghi. Detti massacri furono tuttavia preparati da disposizioni ufficiali contro i preti renitenti. Subito dopo, il 10 agosto, una corte popolare fu incaricata di giudicare i crimini di coloro che erano stati favorevoli al re. Il 17 agosto dello stesso anno, 1792, sotto la presidenza di Robespierre, venne istituito il tribunale incaricato di giudicare i sospetti colpevoli di tradimento. Nello stesso giorno la Comune decise di sopprimere tutti i bizzarri simulacri che devono la loro esistenza soltanto alle furfanterie dei preti. Tante statue e arredi sacri in metallo avrebbero servito a costruire armi e cannoni. Il 18 l'Assemblea legislativa decretò la soppressione delle congregazioni femminili e il 19 prese a discutere il principio della legge di deportazione. Il 26 agosto, considerando che i disordini provocati nel regno dagli ecclesiastici non giurati costituivano una delle maggiori cause dei pericoli della patria, l'Assemblea nazionale decretò l'espulsione dal regno di tutti i preti renitenti al giuramento. Chi fosse restato illegalmente in Francia sarebbe stato condannato a 10 anni di detenzione. La sezione rivoluzionaria del quartiere del Lussemburgo fin dal 10 agosto aveva ordinato le perquisizioni domiciliari e riempito il convento dei Carmelitani di circa 200 sacerdoti e religiosi arrestati nel quartiere di San Sulpizio e di Saint-Germain. I locali del seminario di San Firmino furono invece riservati ai sacerdoti arrestati nell'ambito della sezione rivoluzionaria del Giardino Botanico o dei Sanculotti. I prigionieri trascorrevano le loro giornate nella preghiera e in pie letture. Non potendo celebrare la messa, quelli racchiusi nel convento dei Carmelitani si univano in spirito a quella che celebrava a Roma il Papa. Il 1 settembre 1792 i giornali annunciarono che i prussiani erano alle porte di Parigi. Il furore popolare contro i traditori raggiunse allora il parossismo. Marat, dal suo giornale, scriveva il giorno dopo, domenica: «Non deve restare alle nostre spalle nemmeno un solo nemico a godere della nostra disfatta». Mentre Danton reclamava davanti all'assemblea: «Audacia e nient'altro che audacia». L'invito al delitto era evidente. Cominciò il giorno stesso, nel pomeriggio, all'abbazia di Saint-Germain, trasformata in prigione, per opera di un pugno di facinorosi, agli ordini del commissario Maillard, investito di un mandato del comitato di vigilanza. Il segnale del massacro fu dato con il cannone. Al terzo colpo i soldati irruppero nel carcere del comune, caricarono 25 prigionieri su 6 carrozze e si diressero all'abbazia, dove il giorno innanzi erano stati trasferiti i loro compagni. Durante il viaggio gli uomini di scorta non fecero che eccitare il popolo contro i prigionieri che avevano in custodia, dicendo: «Ecco i nemici del popolo. Ecco gli uomini che aspettavano appunto di vedervi partire per la guerra, per gettarsi subito sulle vostre donne, i vostri figli e scozzarli. Eccovi le nostre picche e le nostre sciabole, ammazzate questi mostri». Quando il convoglio si arrestò nel cortile dell'abbazia, 3 sacerdoti, uno dopo l'altro, scesero dalla carrozza, sperando di potersi dileguare tra la folla, ma furono trucidati all'istante. I presenti nel frattempo gridavano: «Bisogna ucciderli tutti, sono tutti scellerati». La 4ª vettura non conteneva altro che i cadaveri delle vittime già uccise lungo il tragitto. I superstiti, condotti nella sala del comitato, furono scannati dalla folla inferocita. 21 prigionieri erano già stati massacrati quando Maillard gridò: «Qui non c'è più altro da fare, andiamo ai Carmelitani». In quel convento molti prigionieri si illudevano di non dover subire altra pena che l'esilio, come era stato fatto loro credere. Invece, mentre fra le 3 e le 4 pomeridiane passeggiavano nel giardino e pregavano nella cappella dedicata alla Santissima Vergine che sorgeva in esso, furono assaliti da 2 bande di facinorosi. Prima da quella che proveniva da San Sulpizio, poi da quella cappeggiata da Maillard. Appena vide la prima, l'arcivescovo di Arles, Monsignor Giovanni Maria Dulot d'Alman, disse ai sacerdoti che, smarriti, rientravano in chiesa: «Signori, se è giunto il momento del nostro sacrificio, ringraziamo Dio di dover morire per una causa così bella». Appena la seconda raggiunse la cappella della Vergine Santissima, un giovane sulpiziano disse ai compagni che si trovavano colà in piedi con lui: «Signori, per fare a Dio sacrificio della nostra vita, non possiamo stare meglio che ai piedi della croce». Il culto dei martiri di settembre si localizzò nel convento dei Carmelitani, oggi sede del seminario dell'Institut Catholique. Nella cripta della chiesa, in cui attesero in preghiera la loro ultima ora, sono conservate le reliquie dei corpi di coloro che furono sepolti in un pozzo scavato nel giardino dagli stessi assassini e in cui furono trovate nel 1867 durante la costruzione di una strada. I resti dei corpi degli altri martiri seppelliti nel cimitero di Vaugirard o altrove andarono dispersi. Le vittime di cui fu introdotta la causa di beatificazione sono 213. Di esse solamente 191 furono collocate nella schiera dei beati. Riguardo alle altre 22, la decisione venne differita, non essendo sufficientemente accertato il fatto e il motivo del martirio, la fedeltà alla Chiesa. Vogliamo anche noi, come questi martiri, essere pronti a dare la vita per una causa così bella. Avete ascoltato i santi canonizzati del giorno, beati Giovanni e Maria Dulot d'Alman e altri 190 martiri del settembre 1792.